Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli, studio con voi per la nostra edizione di Newsline di oggi, mercoledì 21 maggio. Sguardo subito al cielo con il LAM e Tommaso Torrigiani per il meteo. Buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, un cielo che presenta una nuvolosità abbastanza compatta questa mattina su buona parte delle zone interne della regione, schiarite più ampie solo sulla costa. Avremo una giornata ancora variabile nel corso delle prossime ore, nuvolosità più variabile, qualche timida schiarita, si potrà vedere un po' il sole anche sulle vallate interne, tuttavia nel pomeriggio a causa dell'instabilità si potranno ancora presentare a carattere sparso delle precipitazioni brevi, ma a tratti anche temporalesche, i fenomeni tipici di questo lungo periodo abbastanza instabile, che continua a portare quindi un po' di pioggia soprattutto sulle zone interne della Toscana. La ventilazione quest'oggi è debole, tenderà a intensificare in serata con venti di liveccio che preannunciano poi per domani nubi in più e qualche pioggia in più. Le temperature sono stazionarie, sono valori gradevoli in linea con quelli tipici del periodo, le minime in città sui 13-14 gradi saliranno nel pomeriggio fino ai 22-26 gradi, quindi i valori termici comunque si mantengono direi gradevoli. Con questo, Chiara, è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea.
No, concedimi Tommaso un uffa, diciamo, per questo lungo periodo, perché l'instabilità fa parte della primavera, però insomma sta diventando un po' prolungata, diciamo.
Sì, vediamo se questo weekend finalmente potremo avere condizioni più stabili, proviamo a dirlo quasi tutte le settimane, poi a volte non ci azzecchiamo, forse in questo caso nel fine settimana potremo avere meno piogge e più sole.
Bene, bene, speriamo davvero. Grazie a Tommaso Torrigiani, grazie a LAM, breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con voi.
Le case editrici si raccontano, incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Giovedì 22 alle 17.30, Burr, una storia editoriale italiana, con Lidia Salerno, responsabile editoriale Burr, e Francesca Bertazzoni, editor Burr.
Rete Semi Rurali presenta il festival 72 ore di biodiversità, 22, 24 e 25 maggio a Scandicci, 3 giorni dedicati al cibo e all'agricoltura per riflettere sulla biodiversità e sul benessere della terra e delle persone. Laboratori per scuole e cittadini, dibattiti, libri e spettacoli. Non perderti, sabato e domenica il mercato contadino al Parco dell'Acciaiolo, sabato alle 9.30 camminata per la pace sulle colline di Scandicci e alle 21.30 Whisky Trail in concerto. Info e programma completo rsr.bio/72ore.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, in collaborazione con Divan Firenze, la sezione ANPI di Prato e di Vernio e l'associazione Gaza Fuori Fuoco Palestina, organizzano l'evento Qui Resteremo. Venerdì 23 maggio al Centro Pecci. Alle 18 dibattito sui recenti drammatici avvenimenti in Palestina con l'attivista Omar Suleiman, Francesca Albanese e Micaela Frulli. Alle 20.30 inaugurazione della mostra fotografica Qui Resteremo e Chefi, matite italiane per la Palestina, celebre raccolta con tavole di Milo Manara, Andrea Pazienza, Guido Crepax e tanti altri. Alle 21.30 musica dal vivo con Est, Est, Est. Buffet dai sapori palestinesi, facoltativo, contributo minimo di 10 euro. Info centropecci.it. Archive Producing per documentari. A giugno il corso immersivo di specializzazione per realizzare documentari inediti a partire dal lavoro con gli archivi audiovisivi. Lezioni frontali, case studies, laboratori e incontri con i più accreditati professionisti dei canali pubblici e delle piattaforme digitali per formare l'Archive Producer per documentari. Una professione sempre più richiesta dalle case di produzione. Dove? A Manifatture Digitali Cinema Prato. Programma e iscrizione su Manifatture digitalicinema.it.
Controradio.
Alle Alle 8:10 iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi, lo facciamo dal televideo. Droga, 52 arresti fra Italia e Albania in un'operazione antidroga coordinata dalla procura barese e dall'autorità albanese con l'Interpol. Le accuse sono di narcotraffico internazionale, riciclaggio, abuso d'ufficio. Organizzazioni criminali albanesi gestivano il commercio di eroina e cocaina tra Balcani, Nord Europa e Puglia. Sequestrati in Italia e in Albania beni mobili e immobili per un valore di diversi milioni di euro. Questa l'ultima ora di carattere nazionale, dal Corriere l'apertura su Camorra, il clan degli ex pentiti. 12 arresti della procura, il boss Ciro era chiamato sindaco perché gestiva le case popolari a Ponticelli, Isarno, sono arrivati in Toscana da collaboratori di giustizia e hanno ricreato qui affari illeciti. Come vi dicevamo anche nelle anticipazioni, si tratta di un'inchiesta su infiltrazioni della criminalità organizzata in Toscana. I reati ipotizzati sono a vario titolo: di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali per emissione e utilizzo di fatture, per operazioni inesistenti, per agevolare. E qui davvero inquietante lo scenario posto dall'inchiesta, un'associazione camorristica in vista della sua riorganizzazione sul territorio toscano. E poi aggiornamenti, purtroppo ancora senza esito le ricerche di Maria Denisa, l'SOS nella chat di Escort, ricerche con i cani molecolari dal Corriere. Ieri mattina gli investigatori sono stati a lungo con l'aiuto dei cani nel residence di Prato, da dove scomparsa la donna trentenne. Mercoledì sera avrebbe scritto nella chat delle colleghe di un uomo pericoloso. I particolari dal nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
La procura pratese ha aperto un fascicolo per sequestro di persona perché, citiamo, alcune risultanze investigative depongono per ritenere che la donna temesse per la propria incolumità. Gli investigatori sono alla ricerca di Maria Denisa Adas da giorni, trentenne originaria della Romania e residente a Roma, scomparsa a Prato venerdì scorso. Le tracce della ragazza che esercitava l'attività di escort sotto il nome di Alexandra si sono interrotte con un'ultima chiamata alla propria madre, avvenuta proprio alle 23 di giovedì scorso, la sera che anticipa la scomparsa. In quella chiamata, spiega la madre, sua figlia era apparsa tranquilla. Da quel momento Maria Denisa non si è più fatta sentire, i suoi due telefoni cellulari sono spenti, una circostanza che secondo la famiglia non avveniva praticamente mai. È stata proprio la madre a recarsi dalla polizia della capitale e lanciare l'allarme per prima, compilando una denuncia di scomparsa che ha attivato a Prato prima la macchina della prefettura, poi le indagini della procura. Gli investigatori provano ora a risalire alle tracce della donna a partire dalla zona di via Ferrucci, non lontano dal centro storico di Prato, un quartiere tranquillo e riservato dove ci sono soprattutto uffici e attività commerciali. Lì però c'è anche il residence omonimo Ferrucci, nel quale alloggiava da qualche giorno Maria Denisa Adas e dal quale sarebbe dovuta andare via per fare ritorno nella capitale l'indomani, come dimostra il biglietto del parcheggio dell'auto, una Fiat 500 rossa ancora parcheggiata nella corte interna del residence. Secondo quanto spiega la procura, la donna avrebbe incontrato un cliente attorno alle 20:45 di venerdì. Quest'uomo è stato ascoltato dai magistrati e tuttavia avrebbe dimostrato di possedere un alibi per quella notte. Per capire cosa sia accaduto davvero, gli inquirenti stanno cercando in ogni direzione, hanno visionato le telecamere delle strade adiacenti al residence, hanno sentito le testimonianze del gestore del residence e le amiche della donna, con cui pare ci siano stati scambi di messaggi durante la serata.
Veniamo invece all'apertura della Repubblica. La pergola finisce l'era Giorgetti, tre nomi in corsa per sostituirlo. Il direttore generale ha firmato l'accordo per risolvere con 2 anni e mezzo di anticipo il contratto che lo legava al Teatro della Toscana, l'interim al dirigente comunale Peruzzi. E poi il caso dei finanziamenti elettorali, l'esposto del centrodestra su Funaro e Nardella. E venendo alla politica, anche gli aggiornamenti in vista delle regionali rispetto alle consultazioni all'interno della coalizione delle forze di centrosinistra. Dalle pagine interne di Repubblica, il PD incontra Italia Viva, per ora niente veti al campo largo. L'obiettivo dopo la fine del primo giro di consultazioni sarà un incontro tutti insieme per mettere intorno a un tavolo i rappresentanti della papabile coalizione che si presenterà in autunno per le regionali. Ieri è stata la volta dell'incontro con il Partito Democratico, di Europa Verde e Italia Viva. Le sensazioni sono positive, c'è fiducia, ha detto il portavoce del PD toscano Diego Blasi. Sentiamolo nell'intervista di Domenico Guarino.
Molto bene, un clima positivo, è l'inizio veramente di un percorso. Non siamo arrivati a a concludere con sé, però insomma l'ambizione è importante, quella di costruire in Toscana il progetto politico che poi dovrà presentarsi non solo alle elezioni regionali ma anche al paese nel 2027. Quindi la nostra ambizione è essere un po' l'avanguardia da questo punto di vista, il laboratorio più avanzato d'Italia che proverà a costruire un'alternativa forte che serve il paese contro la destra. Noi crediamo che, come abbiamo fatto in questi giorni qua, sia fondamentale provare intanto a mettere insieme tutto il campo progressista. È evidente che le candidature poi si scelgono insieme in quel contesto lì. Detto ciò, veniamo da un'esperienza importante, il presidente uscente è una figura forte, il PD non vuole imporre in modo muscolare niente né sul piano programmatico né sul piano chiaramente delle figure che dovranno rappresentare questo percorso. Partiamo da una storia che noi vogliamo difendere, perché questi 5 anni hanno prodotto delle innovazioni importanti che sono indiscutibili. E il candidato non è oggetto della discussione in questo momento, ecco, lo dico francamente, non abbiamo veramente parlato in questi giorni qua, quindi è evidente che quando sarà il momento faremo le scelte opportune. Sulle primarie anche questo non è stato un oggetto di discussione, il segretario Posti ha già detto la sua, insomma non sono certo. All'ordine del giorno. Credo che ci sia tutta la volontà da parte nostra, sicuramente di tutto il Partito Democratico, di agevolare un percorso di grande unità, prima i programmi, prima la coalizione e poi insieme serenamente condivideremo le altre scelte. La nostra ambizione è quella di provare a costruire un fronte larghissimo che tenga dentro tutti, sia chi già governa la nostra regione insieme a noi, quindi Italia Viva, ma anche quelli che sono in questo momento all'opposizione, quindi la sinistra e il Movimento 5 Stelle.
Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive.
I Red Hot Chili Peppers per introdurre l'assessora alle pari opportunità Alessandra Nardini. Assessora, è abbastanza rock come introduzione per una sua replica all'ex generale Vannacci?
Sì, salve, buongiorno. Intanto grazie per questa opportunità, ma ieri devo dire che ho letto con non poca sorpresa l'attacco che il generale Vannacci, con il suo solito linguaggio anche violento, mi ha rivolto. Ha iniziato dileggiandomi per il mio uso corretto del linguaggio di genere e mi ha accusata di censura. Io avevo semplicemente espresso la mia opinione sul fatto che ritenevo molto grave che l'amministrazione comunale di Lucca, la maggioranza dell'amministrazione comunale di Lucca, abbia deciso di patrocinare, proprio non a caso, io credo, il 17 maggio, nella giornata internazionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e per identità di genere, un'iniziativa che lo ha visto protagonista insieme a una serie di esponenti di un'associazione antiabortista, fatico a definirli pro-life. Io ho definito quell'iniziativa uno sfregio alla cultura, alla storia, ai valori più profondi di quella città e della Toscana tutta. Io ricordo molto bene iniziative invece dal taglio radicalmente diverso, promosse dall'allora sindaco Tambellini, dall'allora assessora comunale Vietina, dal consigliere delegato Bianucci, in cui appunto si promuovevano e si difendevano i diritti di tutte le persone, a partire anche da quelli della comunità LGBT.
Ecco, assessora, l'ex generale, adesso europarlamentare Vannacci, invece parla di Lucca come scelta di libertà, come se questa bandiera della libertà celasse in realtà un arretramento in termini di diritti civili.
Ma guardi, io ricordo ancora le bellissime immagini di Lucca la scorsa estate, quando si è colorata di tutti i colori dell'arcobaleno e non del nero in cui la vorrebbero colorare Vannacci e i suoi amici, per ospitare la grande parata del Toscana Pride. Quella, a mio avviso, era davvero, rappresentava davvero quell'immagine, il DNA profondo di quella città e di tutta la nostra regione. Tra l'altro Vannacci mi accusa poi di non accettare o comunque non essere disponibile ad un confronto con lui, mi dice che sarei dovuta andare a quell'iniziativa per confrontarmi con lui, ma io, come dire, devo partire da un presupposto. Io sono convinta che in democrazia ci siano dei confini, e quei confini per me sono rappresentati dai valori costituzionali, quindi decisamente faccio anche un po' fatica a pensare di confrontarmi con chi invece sta evidentemente fuori da quei confini, perché ammicca ai fascisti, strizza l'occhio ai fascisti, evoca la decima mas, dice che i gay non sono normali e vorrebbe che noi donne stessimo a casa magari a stirare e a cucinare. Io sinceramente non ritengo Vannacci un interlocutore politico, ma non sono neanche abituata a nascondermi dietro uno schermo, non l'ho mai fatto, non inizio certo con lui, quindi come ho avuto modo di scrivere,
quindi lei si dice disponibile,
replica,
appunto come ha scritto anche sui social, disponibile sia un confronto pubblico, non ad una donata di antiabortisti.
Sì, Vannacci appunto mi aveva, come dire, invitata in qualche modo diciamo criticata per aver deciso di non esprimere queste mie posizioni durante quella famosa iniziativa il 17 maggio a Lucca. Ecco, un'iniziativa come quella francamente non parteciperei mai.
Senta,
ma se Vannacci vuole un confronto, sono assolutamente disponibile.
Come replica anche rispetto alla questione dei finanziamenti dei 5,7 milioni di euro pubblici, dice Vannacci, per percorsi di sensibilizzazione nelle scuole, che lo vedono indignato invece, insomma, che insomma, come valuta questa sua posizione?
Diciamo accusa. Che la differenza tra me e Vannacci è che io sono fermamente e convintamente orgogliosa di quella scelta, una scelta politica che rivendico. Noi in questa legislatura abbiamo rifinanziato la legge 16 del 2009, che è la nostra legge sulla cittadinanza di genere, e nell'ultimo bando, un bando triennale proprio per dare continuità e rendere strutturale quell'impegno, abbiamo appunto messo in campo un finanziamento di 5,7 milioni, con cui le province toscane possono realizzare sia bilanci di genere, i comuni e le province, sia anche, e questo diciamo è obbligatorio per poter accedere a quel finanziamento e per poterne beneficiare, anche progetti di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire persino dai nidi, progetti che non vogliono indottrinare le bambine e i bambini, come invece Vannacci e le associazioni antiabortiste provano a raccontare, che non vogliono spingerli assolutamente a cambiare sesso, ma vogliono invece promuovere una cultura della parità, del rispetto delle differenze tutte. Semplicemente vogliono raccontare alle ragazze che possono scegliere qualsiasi percorso di studio e qualsiasi lavoro, perché non esistono percorsi di studio o mestieri da maschio o da femmine, vogliono prevenire la violenza omofobica, vogliono prevenire la violenza contro le donne, gli stupri di gruppo a cui purtroppo anche stiamo assistendo nel nostro paese, anche da parte di giovanissimi, e vogliono appunto promuovere una più corretta, ad esempio, distribuzione del carico di cura all'interno delle coppie e delle famiglie. Insomma, vogliono provare a smontare pezzo pezzo quei retaggi culturali, quegli stereotipi che poi sono quel brodo culturale che sta alla base appunto di fenomeni come la violenza contro le donne in tutte le forme in cui essa si manifesta.
Ecco,
e qui io mi chiedo, come
sì,
dire, se invece a Vannacci e agli altri va bene questa società patriarcale dove le donne vengono picchiate, se non addirittura uccise se decidono di interrompere una relazione, dove un ragazzo magari arriva persino a togliersi la vita perché deriso dalle proprie compagne e dai propri compagni semplicemente perché indossava un paio di pantaloni rosa. Non sto facendo esempi casuali, ma sono purtroppo la realtà.
Senta, su questi cardini, parità e rispetto, che travalicano naturalmente e necessariamente anche gli schieramenti politici, lei ha espresso solidarietà anche nei confronti della sua collega, l'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi, per le minacce e anche gli attacchi sessisti che ha ricevuto.
Ma guardi, il punto è chiaro. Politicamente io e Susanna Ceccardi siamo agli opposti, non c'è nulla che mi accomuni a lei, la pensiamo diversamente, proprio all'opposto su tutto, e devo dire che la battaglia politica tra noi due è sempre stata anche molto aspra e molto dura, quindi mi ritengo sicuramente un'avversaria politica di Susanna Ceccardi, ma questo non mi impedisce certo di esprimere la mia più ferma e più convinta condanna per le minacce e anche per le frasi sessiste, per le offese sessiste di cui appunto Susanna Ceccardi è stata bersaglio anche in queste ultime in questi ultimi tempi, che sono state poi riportate dalla stampa. Io devo dire che ho vissuto anche esperienze e episodi di questo tipo non più tardi di ieri, i commenti che sono stati innescati dal post del generale Vannacci, ma è chiaro che quando uno usa quel determinato linguaggio e istiga a quel tipo di comunicazione politica, poi, come dire, è facile immaginare anche cosa ne possa venir fuori. E come, diciamo, non lo reputo tollerabile quando mi riguarda, quando mi riguarda altre donne, non ho assolutamente difficoltà a riconoscere che questo è intollerabile anche se va a colpire un'avversaria politica di destra, perché per me è una donna impegnata in politica e non può essere oggetto di nessuna forma di sessismo. Quindi sì, ho condannato fin da subito questi episodi, anche perché come si sono rivolti a Susanna Ceccardi, probabilmente, come sempre accade, non si sarebbero rivolti magari ad un collega uomo. Questo per me vale per tutte le donne impegnate in politica, al netto che ne possa condividere o, come in questo caso, non condividere assolutamente le idee. Quindi da me Susanna Ceccardi avrà sicuramente con me avrà ancora scontri politici, ma io mi auguro che questi scontri politici possano restare appunto nell'ambito di visioni opposte di mondo e di società e non scadere invece mai in questo livello, in queste derive che reputo assolutamente inaccettabili.
A proposito di donne impegnate in politica, riportandola su un terreno di valutazione politica, come valuta in conclusione un suo commento sull'ingresso nella Lega di Alessandra Mussolini?
Ma guardi, come dire, fatico un po' a commentare questo, perché ovviamente ognuno è libero di trovare casa dove si sente più comoda per quanto riguarda le sue idee. A me, devo dire, non stupisce molto, anche perché purtroppo stiamo assistendo anche ad una deriva di quelle forze definite un tempo più moderate all'interno delle destre e anche su questo tipo di politiche. Io ricordo proprio anche l'attacco di qualche giorno fa da parte di Stella in consigliere regionale, proprio ad esempio sui progetti che prima venivano citati per promuovere l'educazione alla parità e al rispetto delle differenze. Questo, devo dire, mi ha anche un po' stupita, perché un partito che su determinati, come dire, punti di vista è sempre sembrato fermo, invece oggi si accoda alla destra peggiore del nostro paese. Quindi, come dire, mi stupisce anche un po' meno questo passaggio di questa esponente politica, che francamente non ho mai stimato per le proprie idee politiche. Ovviamente ne faccio una valutazione puramente politica, certo. non certo personale. Credo anche, e come dire, non so se questo possa essere dato o meno, mi auguro che questo non sia frutto anche di un mero calcolo elettorale, ma sia magari frutto, come dovrebbe essere per ognuna e per ognuno di noi che militiamo in un determinato partito politico, invece della vicinanza e della comunanza con alcuni punti di vista. Ecco, mi preoccupa che quei punti di vista siano quelli del generale Vannacci, che ne è il vice segretario, o di Matteo Salvini. Quindi sicuramente si è avvicinata ed ha aderito a un partito che convintamente strizza l'occhio ai razzisti, che convintamente da anni prova a tirare su qualche voto sulla pelle delle persone, in particolar modo dei migranti e delle persone più fragili, e quindi mi sembra, come dire, che si sia ulteriormente spostata a destra. Ecco, questo mi sembra il dato politico.
Siamo partiti
chiaro
da Vannacci, passando da Ceccardi per arrivare a Mussolini. Inizio mattinata importante, diciamo, politicamente, di commento con l'assessora alle pari opportunità Alessandra Nardini, che ringraziamo. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Siamo a ridosso del GR di Popolare Network, dunque voi rimanete con noi, perché poi la linea tornerà negli studi di Controradio per Dillo a Controradio, dunque spazio alle vostre segnalazioni.
Popolare. Popolare Network. Popolare Network.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo da Gaza, dove proseguono incessanti bombardamenti israeliani, un centinaio le vittime ieri, solo dall'alba di oggi sono già più di 24 i morti, soprattutto a Khan Yunis, città sulla quale da due giorni vige un ordine di evacuazione con l'esercito che ha annunciato una pesante offensiva. L'ONU intanto denuncia, nonostante negli ultimi due giorni siano entrati a Gaza oltre 100 camion di beni alimentari essenziali, gli aiuti non sono ancora stati distribuiti tra la popolazione.
Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la regione di Kursk, al confine con l'Ucraina, in parte occupata dall'agosto scorso dalle truppe di Kiev. La visita vuole sottolineare che Mosca ha ripreso gran parte del territorio occupato in precedenza. Il Cremlino stamattina ha fatto sapere di aver abbattuto 160 droni ucraini lanciati sul suo territorio durante la notte. Per ora, nella risposta al cessate il fuoco con l'Ucraina da parte di Mosca, non ci sono aggiornamenti. Da Washington, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto ieri sera che si aspetta dalla Russia una risposta sul cessate il fuoco entro pochi giorni.
Negli Stati Uniti, gli avvocati di un gruppo di cittadini di origine birmana e vietnamita hanno presentato una mozione urgente accusando l'amministrazione Trump di aver deportato i loro assistiti in Sud Sudan in violazione di un precedente ordine giudiziario. Almeno 10 persone sarebbero state espulse senza adeguato preavviso né possibilità di contestare l'espulsione in un paese terzo. Questa procedura viola chiaramente un divieto emesso da un tribunale distrettuale all'inizio dell'anno di espellere migranti in paesi diversi da quello di origine. Gli avvocati hanno chiesto il rimpatrio dei cittadini inviati in Sud Sudan e il blocco di ulteriori trasferimenti in paesi terzi, sottolineando che il Sud Sudan non può essere considerato un paese sicuro.
Era stato deportato in Albania il migrante che nei giorni scorsi si è suicidato in carcere a Torino. Hamid Badoui era di origini marocchine ed era finito nei centri fatti costruire dall'Italia nello stato balcanico, ma era stato riportato nel nostro paese dopo che la magistratura aveva stabilito l'irregolarità della sua detenzione prima di essere nuovamente arrestato per un reato verosimilmente commesso in un contesto poco chiaro, dice l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che lo definisce vittima di un sistema repressivo. Parole simili sono arrivate anche dalla deputata del PD Rachele Scarpa, che recentemente ha visitato i centri in Albania.
Un ragazzo di 21 anni di origine libica è morto in un incidente stradale a Milano, è successo stanotte intorno alle 3. In base alle prime ricostruzioni, il ragazzo alla guida di uno scooter T-Max avrebbe incrociato una volante della polizia e avrebbe accelerato improvvisamente per allontanarsi andandosi a schiantare contro un semaforo. Sembra che il ragazzo non avesse la patente. Sul posto la polizia locale per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.
Oggi sciopero di 4 ore nelle fabbriche dell'ex Ilva, nel giorno in cui è previsto un incontro col governo in cui si parlerà della situazione delle acciaierie. La scorsa settimana l'azienda aveva chiesto la cassa integrazione per circa 4.000 persone, una decisione legata a un incendio che ha causato il sequestro di un alto forno da parte della magistratura. Nel complesso il futuro degli stabilimenti è sempre più incerto, con la trattativa che doveva portarli sotto il controllo della società Azera Baku Steel, che è a forte rischio di saltare.
In questi minuti è in corso una maxi operazione contro l'andrangheta avviata dalla DDA di Reggio Calabria. Le persone indagate sono 97, sono coinvolte anche altre zone d'Italia, da Milano a Roma. Colpite diverse cosche con ipotesi di reato che comprendono estorsione, traffico di droga, sequestro di persona e scambio elettorale politico-mafioso. Le 8:34 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi Taxin Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili permangono code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Prudenza per nebbia Banchi in A1 tra Pian del Voglio e Aglio e in A12 tra Via 12 Raccordo A11 e Via 12 diramazione Livorno. Raccomandiamo di moderare la velocità. Siamo alla cantieristica al via da quest'oggi 21 maggio, i lavori di messa in sicurezza della SP130 di Monte Morello a seguito degli eventi franosi dello scorso 14 marzo. Le criticità si trovano al chilometro 7-2 località Le Torricelle e al chilometro 11-11-4 in località Gualdo. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Ciao, sono Paolo Boccia, fisioterapista. È uscito il mio nuovo libro, si intitola Contatto. Oltre 30 anni nel mondo della fisioterapia, tra massaggi, empatia ed energia. Occhio, ragazzi, questo libro spacca.
Contatto. Io, il buio e la fisioterapia. Il nuovo libro di Paolo Boccia. Disponibile ora in tutte le migliori piattaforme online e librerie.
Ho cercato contatto di parlare lo stanco.
Contemporanea Focus Danza 2025. A Prato per la prima volta in versione primaverile con un'intera edizione dedicata alla danza. Dal giovedì 22 a sabato 24 e da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio al Teatro Fabricone, al Centro Pecci e allo Spazio K. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Vieni a festeggiare la nascita di Fondazione Antiego con una serata imperdibile. Domenica 25 maggio dalle 22 allo Spazio Alcatraz, Stazione Leopolda a Firenze. Live dei Moscovich Dance Band, DJ set di Populos e Ghiaccioli e Branzini. Una festa che unisce musica e visione con la direzione artistica musicale di Marco Dalmasso e Musica Strada. Ingresso con donazione libera e registrazione. Per info e biglietti vai su eventbrite.it e cerca Ecco Antiego. Ti aspettiamo!
Instabile Cultura in Movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni, dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in Via della Funga, zona Varlungo, ingresso gratuito, seguici su Facebook e Instagram. Sabato 24 maggio, apertura della stagione con Maria Canto, fusion messicana, ska, reggae con sonorità latine, un imperdibile mix, tutto da ballare.
Contro Radio.
Un giorno come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo. Reprimendo, attento, ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia e combatte, sti fatiente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99.
Frontiere in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galla di una fragilità, guaio, e di una fragilità, guaio, io, io. Forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento robustone, forse un licenziamento in tronco, roba drone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per gli altri è assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detto, quel calore ti brucia in pelle, odio mosso d'amore, d'amore, guaglio,
curro, curro, guaglio, curro, curro, guaglio, io, 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 curro, curro, guaglio, curro, curro, guaglio, io, io, curro, curro, guaglio, curro, curro, guaglio, io, 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 curro, curro, guaglio, curro, curro, guaglio, io, io,
dalla mazzata pigliata,
dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 41 minuti, apriamo lo spazio per le vostre segnalazioni, microfoni, telefoni, la mail, dillo a Controradio, @controradio.it, 342 81 04 111, il nostro numero WhatsApp, ma anche in diretta allo 055 739 9933. Come anticipato in apertura di Dillo a Controradio, ci occupiamo dell'abbattimento di alberi sul Lungarno Colombo a Firenze, perché abbiamo ricevuto diverse segnalazioni per la scelta di questo abbattimento, sembrerebbero circa 17 alberi che non sarebbero stati stabili tra Lungarno Colombo e Lungarno del Tempio, una vicenda che è al centro anche dell'impegno di Sinistra Progetto Comune. Siamo con il consigliere del quartiere 2 Palandri, ben trovato Lorenzo Palandri in collegamento, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Che informazioni avete a riguardo? Vi siete anche confrontati con i cittadini?
Sì, noi abbiamo deciso di fare un'interrogazione, di fare un accesso atti per capire appunto qual è la situazione e come mai non è stato comunicato da nessuna parte in causa questo taglio di alberi, perché la situazione che ci siamo trovati ad affrontare è stata quella di andare, almeno io personalmente, andare in quartiere e chiedere informazioni rispetto a questo taglio d'alberi. Non ci è stata data una risposta in questo senso, non sto accusando il quartiere di aver nascosto chiaramente le risposte, ma il fatto che il quartiere non sapesse assolutamente nulla di questo taglio d'alberi è abbastanza impressionante, soprattutto in un'area in cui qualsiasi tipo di cantiere, di movimento che c'è, viene seguito, in quanto c'è un cantiere, quello della tranvia, che ha un'importanza strategica enorme per il comune di Firenze, quindi qualsiasi movimento che ci sia deve essere controllato. Questa comunicazione non c'è stata, a quanto mi risulta, e quindi non è stato noto a nessuno quello che doveva succedere. In particolar modo i cittadini si sono preoccupati perché abbiamo trovato, cioè il fatto che questo taglio d'alberi pensavano fosse collegato alla tranvia. Cosa che non è collegata alla tranvia, almeno per quanto ci risulta al momento, ma ci saranno anche altri tagli d'alberi legati appunto al passaggio della tranvia.
Ecco, a questo proposito ci torneremo. Comunque voi avete presentato dunque un'interrogazione urgente, si attendono quindi gli esiti, la risposta.
Sì. Ecco. Sì, stiamo aspettando appunto di sapere qualcosa di più specifico, perché appunto sappiamo benissimo che le autorità di bacino e il consorzio di bonifica possono operare in questo senso, ma vogliamo capire intanto quali sono appunto le valutazioni che sono state fatte per questo taglio d'alberi, perché è particolare il fatto che qualsiasi albero poi in quell'area lì sia stato tagliato, quindi diciamo vengono dei dubbi, diciamo.
Mi risulta che sia stato legato al consorzio di bonifica?
Sì, ci risulta legato al consorzio di bonifica, appunto ci chiedevamo, che chiaramente può operare in caso di emergenza chiaramente con tutte gli accorgimenti del caso, in modo tale da operare il prima possibile, però volevamo capire appunto come sono stati valutati questi alberi.
Ecco, perché, su questo
chiaramente sono stati tagliati tutti, è un'area enorme.
Certo, parliamo di circa appunto 17 alberi, insomma, tant'è che ha destato preoccupazione, attenzione, richiesta di informazioni da parte anche del nostro pubblico. Lei diceva, no, il collegamento veniva quasi spontaneo rispetto ai cantieri della tranvia, tant'è che durante una nostra trasmissione con l'assessore Giorgio nei giorni scorsi un ascoltatore ha chiesto proprio: ma dopo il taglio su Lungarno-Colombo avverrà un taglio per la tranvia anche su Lungarno del Tempio? Sentiamo la risposta di Giorgio.
Lungarno del Tempio, mi pare che gli alberi al centro non vengano toccati, vengono toccati i pini nel lato successivo. Comunque tutte le tavole sono disponibili sul sito, lì non dovrebbero essere toccati, anche perché la tranvia correrà, diciamo, ai lati di quel filare di alberi. È un elemento importante la tutela del patrimonio verde, ci stiamo lavorando. Generalmente quando vengono tagliati degli alberi vengono tagliati in prossimità, in corrispondenza delle fermate dove c'è bisogno di più spazio, e ricordo a tutti che la tranvia alla fine dei saldi pianterà più alberi, molti più alberi di quelli che verranno tagliati.
Ecco, questa è la risposta dell'assessore Palandri. Voi seguite e monitorate però anche la vicenda del taglio di alberi lungo i cantieri e i binari tranviari.
Certo, sì, noi quello che ci aspettiamo appunto, contrariamente a quanto dice l'assessore, in qualche modo ci aspettiamo che ci sia il taglio degli alberi al centro per motivi di cantiere, chiaramente, con poi una possibile ripiantumazione successiva, questo non lo mettiamo in dubbio, ma dalle tavole si evinceva appunto che ci sarebbero stati dei tagli sicuramente al centro per questioni anche lì di stabilità e comunque di legati appunto al futuro cantiere. Va capito quanti saranno, faremo anche lì maggiori approfondimenti per capire appunto in che numero sono, ma la questione poi è principale, è quella di avvertire la cittadinanza di quello che sta succedendo, cioè il fattore.
Torniamo sempre alla questione che comunicazione, no? Non tanto, certo, partecipazione quanto insomma conoscenza di quello che accade.
Sì, svegliarsi la mattina, i cittadini lì davanti del Lungarno-Colombo, svegliarsi la mattina e trovare gli alberi che venivano tagliati, chiaramente mette in agitazione, non sai cosa sta succedendo, cambia completamente anche il paesaggio che ti trovi di fronte, e una comunicazione bastava da questo punto di vista, e non stiamo accusando il comune in questo senso, perché chiaramente se è del consorzio di bonifica, aspettava il consorzio di bonifica almeno avvertire in questo senso.
Allora, noi attendiamo anche da voi dunque aggiornamenti, così da condividerli con il pubblico per un percorso anche che possa portare a completezza del quadro delle informazioni rispetto alla vicenda del taglio degli alberi su Lungarno-Colombo. Grazie al consigliere quartiere 2 di Sinistra Progetto Comune,
grazie
Lorenzo Palandri, per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Alle 8:47 invece ci spostiamo tra Campi Bisenzio e Prato, perché raccogliamo la segnalazione di un'ascoltatrice che ci ha chiamato durante questa settimana. Maria, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a tutti, grazie per questa possibilità.
Vogliamo raccontare, Maria, con te la vicenda di via Celerese, una via tra Campi Bisenzio e Prato che vi vede fortemente preoccupati e coinvolti. Se non sbaglio, circa 11 famiglie sono preoccupate per l'ampliamento dell'interporto. Che cosa comporterà appunto su questa via?
Allora, comporterà il problema del disagio sicuramente da via Firenze sulla Perfetti di Casoli, che verrà chiusa e quindi non ci sarà più viabilità e ci sarà più un blocco. Sento un ritorno di voce.
Sì, scusa. Purtroppo è un problema di linea, non ci possiamo fare nulla, se riesci, okay. Grazie.
Niente, proverò. E quindi un disagio anche soprattutto per noi, perché 11 famiglie non abbiamo più la possibilità di raggiungere gli servizi, quindi le poste, soprattutto le fermate dell'autobus, la stazione di Calenzano, quindi tutti questi disagi insomma ci provoca in 800 metri di fare la Perfetti di Casoli.
Quindi voi sostanzialmente vi troverete ad essere isolati da farmacia, esatto, poste, stazione, trasporto,
sì,
pubblico.
Esatto. Sì, perché l'unica via sarebbe la Perfetti di Casoli. A Gonfienti, la via a Gonfienti non può essere attraversata perché è solo per residenti, quindi abbiamo solo la Perfetti di Casoli.
Ma questa storia, cioè, come, che proposta voi portate avanti rispetto a un'alternativa, no? che possa salvaguardare la funzione della via.
Sì, noi abbiamo mandato delle PEC al Consorzio La Marinella, che sarebbe la progettazione che appunto decide di fare l'ampliamento dell'interporto, ma non è soltanto l'ampliamento dell'interporto, loro inseriscono anche come opzione il Leroy Merlin, quindi con tutti i parcheggi che circondano la nostra casa. Quindi questo l'abbiamo scritto in una PEC sia al Comune di Prato, Comune di Campi, al Consorzio della Marinella e anche al direttore dell'Interporto, chiedendo appunto diversi punti per agevolarci ad andare a 800 metri dai servizi.
Ecco, e voi ponete anche come possibilità la realizzazione di una strada che parta dalla via Cellerese e arrivi a Rosi, appunto, esatto, sviluppandosi lungo questo confine.
Esatto, abbiamo fatto 5 punti. E il punto soprattutto importante è quello della possibilità di percorrere dentro l'interporto una strada che ci porta al Rosi, che sarebbero questi 800 metri che ci divide dai servizi. E poi abbiamo chiesto anche una modulazione sul discorso idrico, perché ovviamente togliendo tutto questo campo di coltivazioni, perché ora ci coltivano, ovviamente non abbiamo più possibilità di avere una certezza per il drenaggio. Quindi con queste alluvioni, con questa situazione.
Lo sappiamo bene, perché lo abbiamo raccontato anche in un'altra segnalazione, esatto, di cui daremo aggiornamenti. Sono tante le vicende aperte rispetto a un caso che può sembrare piccolo ma emblematico e con forti ripercussioni, dicevamo. E allora grazie a Maria per questa segnalazione, ce ne occuperemo.
Poi scusate, non riuscivo a capire molto bene.
No, sei stata chiarissima e abbiamo tutti i termini della questione per poterla prendere in carico, a dirlo a Controradio, così come abbiamo fatto con Miria di Soffiano, che ci ha scritto e poi abbiamo sentito la scorsa settimana la storia dei condomini di via Arnoldi a Soffiano, una questione problematica derivante dagli allagamenti del 14 marzo scorso che hanno comportato non pochi danni per quanto riguarda gli scantinati, in particolare di due condomini. È stata sollevata la preoccupazione rispetto a una situazione idrogeologica complessa di quel territorio, con una questione della manutenzione l'ispezione di un fossato che è tracimato a ridosso delle case, un terreno incolto che dovrebbe essere invece manutenuto. Ebbene, Miria ci ha aggiornato dopo la nostra trasmissione della scorsa settimana, ci ha comunicato che la forestale ha annunciato di aver inviato la segnalazione al comune richiedendo un intervento. Potrebbe essere la svolta, ci scrive Miria, ce lo auguriamo anche noi, che nel frattempo ci eravamo anche attivati con i nostri canali, con il quartiere 4, per sollecitare e fare pressione su una vicenda che continueremo a seguire in Dillo a Controradio. Gli ultimi 5 minuti di Dillo a Controradio li vogliamo dedicare alla finestra settimanale Viola Cerca Casa, la nostra rubrica dedicata all'abitare a Firenze e non solo, e lo facciamo oggi con la presidente di Federconsumatori Toscana, Laura Grandi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Federconsumatori ha fatto il punto nelle settimane scorse sull'applicazione delle nuove norme a 100 giorni dall'entrata in vigore del regolamento sugli affitti turistici brevi. Ne sono passati un po' di più adesso di giorni grandi, ma quali sono le luci e ombre di un percorso che l'amministrazione ha intrapreso all'insegna dell'emersione e anche di una gestione che sia più sostenibile dell'abitare a Firenze? Quali sono le luci e ombre di questo impegno?
Ma guardo la questione degli immobili dati come affitto turisti, quindi cosiddetti affitti brevi, diciamo che sul rispetto delle normative nazionali, come diceva lei giustamente, ci sono luci e ombre. Possiamo dire che dal punto di vista del CIN, cioè di quell'obbligo che la normativa nazionale prevedeva per tutti gli affitti brevi, siamo a un buon punto, perché quasi a Firenze più del 70% degli alloggi sono registrati sulla piattaforma. C'è un problema legato al self check-in, che vuol dire il check-in fai da te, che è vietato dalla legge, ma che praticamente meno del 50% di questi alloggi hanno adempiuto a questo obbligo, quindi ancora siamo in presenza di un check-in, quindi di un'accoglienza dei turisti, di quelli che vengono ad abitare negli appartamenti non in presenza. Ma la cosa che più diciamo così preoccupa è la questione della sicurezza, cioè tutte quelle norme che sono state insomma delineate per il rispetto appunto delle prescrizioni previste dalla normativa nazionale, quindi che ne so, gli estintori, i laboratori di gas, gli impianti antincendio, ecco, qui siamo molto indietro.
Ecco, su questo no, dovrebbe far leva il versante dei controlli. Sono sufficienti?
Allora, i controlli ovviamente siamo all'inizio e dovrebbero essere incrementati, quindi io credo che come associazione sia giusto dire potenziate le attività di controllo, vanno potenziate assolutamente le attività di controllo delle forze dell'ordine, della polizia municipale e non solo. Penso su questa questione della sicurezza, ma anche per esempio sulla qualità e sulla regolarità del lavoro che si riferisce appunto a questo tipo di attività. Questo è molto importante.
Senta, in conclusione, c'è un caso Firenze o dal report che voi fate tra Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, è una dinamica, diciamo, di gestione abbastanza omogenea?
No, allora non c'è un caso Firenze, c'è un caso Italia, c'è un caso città d'arte con qualche insomma diciamo così diversificazione su alcune cose, però insomma è una situazione uniforme sul lato della difficoltà di adempiere alle normative nazionali, e qui su questo versante bisogna veramente lavorarci. Certo, Firenze, che è una città così particolare e molto turistica, ovviamente bisognerà che sia sul versante dei controlli, ma penso anche delle piattaforme, perché molto banalmente basterebbe per esempio che i portali non esponessero la pubblicità di tutti quegli immobili che non presentano tutte i profili insomma regolari dal punto di vista del CIN, del self check-in e dell'adempimento a norma per la sicurezza. Questo potrebbe già essere un primo passo.
E dunque, bene i codici, dicevamo, male self check-in e sicurezza, resistono queste sacche di irregolarità, per questo servono più controlli, come sottolineava. Grazie per questo aggiornamento a Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana.
Grazie, buongiorno.
Viola cerca casa, @controradio.it, la mail di riferimento per testimonianze, segnalazioni, suggerimenti, domande rispetto a questa tematica. Dillo a Controradio, @controradio.it, per tutte le segnalazioni invece che possiamo prendere in carico rispetto a disagi, magagne, burocrazia, denunce, sostegno anche in situazioni in cui c'è bisogno di una pressione, diciamo, anche mediatica per far sì che si sblocchino vicende che possono sembrare piccole ma che impattano sulla quotidianità e possono anche essere emblematiche. Dunque, noi ci risentiamo con questa rubrica la prossima settimana, trasmissione riascoltabile su controradio.it. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con un articolato e ricco spazio di City Gaza, Toscana per la Palestina, dandovi nel frattempo anche una notizia di aggiornamento che poi troverete sui nostri canali social, perché è circolata in rete in queste ore, nei giorni scorsi, è stato detto anche dai nostri conduttori, un appello promosso dall'Associazione Amicizia Italo-Palestinese per l'accoglienza di 5 nuclei familiari con bambini di Gaza feriti che vengono portati a Firenze per essere curati al Maier. Ebbene, c'era un appello che ha ricevuto un'ampia risposta di disponibilità ad accogliere nelle proprie abitazioni queste famiglie, talmente alta che anche grazie alla comunità islamica di Firenze è arrivata a coinvolgere le istituzioni. Il comune di Firenze ha provveduto ad assicurare una sistemazione a tutte le famiglie fin dal loro arrivo. Dunque questa è una buona notizia che vedrà degli aggiornamenti che condivideremo anche sui nostri canali social.
Ho speso una vita per il lavoro, ho speso una vita per l'uguaglianza. Io sono Maurizio Landini e ti chiedo di venire a votare per un'Italia più giusta. L'8 e il 9 giugno partecipa al referendum per i diritti nel lavoro e per la cittadinanza.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Luigi Giove.
Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, I musicanti con la pianola di Matteo Malatesta. Un'esperienza unica che intreccia musica, cinema e memoria. Un viaggio sonoro attraverso 25 anni di cinema italiano, raccontati attraverso gli occhi e le note di Pivio e Aldo Discalzi, maestri delle colonne sonore. Giovedì 29 maggio alle 21 alla compagnia I musicanti con la pianola. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Empowerment e inclusione. Per promuovere la nostra autonomia dobbiamo avere degli strumenti. Se non li abbiamo, ce li facciamo. Iscriviti agli incontri di rafforzamento delle competenze sui diritti contrattuali, prospettive del mercato del lavoro, economia finanziaria e di orientamento. Al Nosotras dal 31 maggio per 7 incontri. Se sei donna, sei a Firenze o area metropolitana, scrivi a empowermentinclusione@gmail.com. Progetto realizzato con CESDI, Centro Servizi Donne Immigrate di Livorno, con il contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese. Lega Coop Toscana torna con la cooperazione in festa. 3 giorni di incontri, talk, concerti e riflessioni sul ruolo della cooperazione nelle grandi sfide globali. Un confronto aperto tra generazioni con tanti ospiti. A Firenze anche la prima tappa del percorso verso la Biennale dell'Economia Cooperativa dedicata al lavoro. Il 21, 22 e 23 maggio in Piazza Santissima Annunziata a Firenze. La cooperazione in festa. Ingresso libero. Info e programma su Lega Coop Toscana.
Contro radio.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Le 9:04, ultima parte della newsline di questa mattina, mercoledì 21 maggio 2025. Andiamo a parlare di nuovo di quanto sta accadendo a Gaza. Perché? Perché venerdì ci sarà un appuntamento importante alle 18 al Centro Pecci, il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, nella Sala Cinema, con D1 Firenze, la Federazione dell'Ampi di Prato, di Vernio, l'Associazione Gaza Fuori Gioco Palestina, organizzano l'evento Qui Resteremo con Ali Rashid, sempre dalle 18 alla Sala Cinema, la sala incontri del Centro Pecci di Prato. Tra gli altri ci sarà anche Omar Sulaiman, attivista palestinese. Omar, buongiorno a te, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'ospitalità.
Diciamo, al centro c'è la tragedia immane di Gaza e della questione palestinese più in generale, e non dal 7 ottobre soltanto, però c'è anche questo ricordo struggente di Ali Rashid al centro di questo appuntamento.
Sarà molto difficile stare lì a parlare del nostro amico Ali, scomparso neanche una settimana fa. Sarebbe stato bello stare lì ad ascoltarlo invece. Ali se n'è andato con il cuore affaticato, solitamente lui soffriva di problemi cardiaci, però gli eventi, ahimè, che succedono a Gaza, in Palestina in generale, l'hanno portato via. Mi spiace tantissimo e sarà molto difficile appunto parlare di lui, ma anche parlare di quello che succede a Gaza in Palestina oggi, che va al di là di ogni immaginazione di un cervello di un essere umano. Il problema più grande è tutto ciò che succede con il silenzio assenso di tutti i governi occidentali e degli Stati Uniti d'America, ma anche con il silenzio e l'indifferenza che c'è in giro. Nonostante l'indignazione delle persone, questa indignazione non si traduce in atti concreti davanti all'istituzione, al Parlamento. Guarda, non succedono i genocidi tutto il giorno, è successo uno un anno, 19 mesi fa, e continua a essere tutti i giorni in diretta. Vediamo le immagini strazianti di qualcosa di epocale, di bambini, di donne, di anziani, di una regione intera rasa al suolo, macerie, ospedali, chiese, moschee, università. Tutto ciò che c'è a Gaza è sottoposto a genocidio, gli alberi piuttosto che le pietre delle case.
Purtroppo una delle cifre distintive, dobbiamo prenderne atto, come dice Omar, delle nostre società, che sono società dove vige una forma di diritto, dove c'è una forma di benessere, dove c'è una forma di democrazia, ma l'architrave e l'indifferenza. Ricordiamo la guerra in Bosnia, ricordiamo il milione di morti in Ruanda e la guerra tra Ruanda e Burundi, e ricordiamo quello che sta accadendo in questi giorni, e come ha detto Omar non è una cosa così consueta, per cui o silenzi o solo parole. Stiamo vedendo, stiamo osservando, stiamo ascoltando delle parole anche da parte di leader internazionali che stanno incominciando ad avere un atteggiamento un po' diverso. È una forma di apertura interessante oppure no, secondo te?
Ma io credo che queste timide aperture o questi timidi dichiarazioni sono il risultato di un anno e mezzo di mobilitazione dell'opinione pubblica internazionale. Altrimenti loro continuerebbero ad appoggiare, a sostenere Israele finanziariamente, diplomaticamente, militarmente. Ieri non sapevo se piangere o ridere quando ho sentito il provvedimento preso dal governo inglese. Ricordiamoci che Israele è nato grazie all'Inghilterra. Sanzioni contro 7 realtà, tra cui 3 esponenti del movimento di colonie di ultradestra, oltre fascisti. Lì non è il problema, sono 7 realtà, una fattoria e 4 persone criminali. Lì il problema è una entità coloniale che continua a espandersi a discapito della terra dei palestinesi, e non soltanto, si espande anche in Siria, ha occupato quasi un terzo della Siria nel giro di 2 mesi, il Libano, domani sarà la volta dell'Egitto, della Giordania. E tutto questo sembra normale, uno scandalo. Ci sono voluti 19 mesi e più di 200.000 vittime a Gaza, tra ferite, scomparse e uccisi, perché l'Inghilterra o la Francia si esprimano contro il genocidio. Israele ha bisogno di essere sanzionata, di essere cacciata dalle istituzioni internazionali, perché benché venga a ragione, altrimenti le parole non servono.
Sono solo inutili chiacchiericci e parole. Grazie per il momento, Omar Suleiman. Ricordiamo l'appuntamento di venerdì alle 18, ci sarà al Centro Pecci di Prato la sala cinema, la sala incontri, ci sarà anche Micaela Frulli che sentiremo venerdì mattina, che è in questi momenti al Valico di Rafa per cercare di capire e di raccontare e di fare testimonianza anche come docente di diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze. Omar, volevi aggiungere qualcosa? Forse?
Sì, prego. Ci sarà anche, volevo ricordarlo, anche Francesca Albanese, una donna straordinaria di cui questo paese deve essere orgoglioso, perché una come lei, come tante altre donne e uomini che si impegnano a rischio anche della propria vita fisica, perché ne ricevono tante di quelle minacce serie, insomma. Mi farà molto piacere stare con lei su quel palco a parlare di Ali della Palestina.
E infatti lo stiamo ricordando con Omar Suleiman, c'era Micaela Frulli e Francesca Albanese, che è giurista e docente specializzata in diritto internazionale e diritti umani, dal 2022 relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi in occupati. Omar, grazie ancora.
A te, buon lavoro.
Grazie mille. Buona giornata. Restiamo in tema, continuiamo a parlare dell'argomento nella nostra rubrica quotidiana City Gaza, per parlare di un seminario itinerante sulla Palestina, il seminario di Sama Ibr, la psicologia nei contesti di oppressione prolungata, resilienza e resistenza in Palestina. Questo ci sarà quest'oggi alle 15 fino alle 17, ci sarà proprio Sama Jaber, psicoterapeuta e scrittrice palestinese, con altri ospiti dell'Università degli Studi di Firenze, Patrizia Meringolo, Leonardo Bargigli, presso il plesso didattico La Torretta. Siamo dunque a psicologia a Firenze. Sentiamo proprio la professoressa Meringolo intervistata da Chiara Belli su questo appuntamento di oggi pomeriggio a psicologia a Firenze.
È stato promosso non solo da noi, ma da un insieme di soggetti. Una rete di università italiane, io ricordo Bologna o Torino, che sono interessate a studiare benessere, salute mentale, in particolare nei luoghi di oppressione e di conflitti pesanti e prolungati. Poi ci sono stati gli studenti e le studentesse sia palestinesi che dei collettivi delle nostre università, e affrontiamo i diversi aspetti collegati alla situazione odierna palestinese. Gli aspetti psicologici e della salute mentale sono importanti perché i traumi relativi a questi disastri non sono solamente episodici, ma si allargano sia nel tempo sia al di là dei soggetti direttamente colpiti. E l'incontro con la professoressa Sama Jaber, che è una figura estremamente importante, diventa un incontro, credo, significativo per gli studenti e per le figure universitarie e per chiunque sia interessato ad approfondire. Intanto perché non ne sappiamo abbastanza di cosa significhi per la salute mentale una catastrofe umanitaria di questa portata. E poi perché noi siamo abituati a considerarla, quando anche sia considerata, con gli strumenti nostri di tipo occidentale. Faccio un esempio, noi utilizziamo concetti tipo sindrome da stress post-traumatico, perché è una situazione che si cronicizza nel tempo. Anche concetti che usa la professoressa Jaber, tipo la resilienza e la resistenza, di cui noi sappiamo solamente la traduzione nel senso comune, spesso lei utilizza, diciamo, concetti contestualizzati in una precisa situazione, cioè cosa significa il supporto individuale, il supporto collettivo in una situazione diversa da quella occidentale. Quindi, come dire, ha un significato profondo anche per decolonizzare il nostro sapere.
Professoressa Meringolo, una domanda che ha a che fare con i bambini e le bambine. Ci sono dei traumi come questo in contesti così eccezionali dal punto di vista disumanitario che possono essere irreversibili?
Allora, di questo probabilmente non ne sappiamo abbastanza, ma io suppongo che siano quantomeno difficilmente reversibili. Pensiamo a dei bambini che non hanno mai vissuto una giornata in pace, la cui vita quotidiana è sempre stata segnata dalla guerra, dall'oppressione, quest'anno dall'eliminazione, almeno dal tentativo di eliminazione di un intero popolo. Il genocidio è questo. Quindi è probabile che le conseguenze siano irreversibili. Questo non vuol dire che non ci si possa fare qualcosa, quantomeno per contenerle e offrire possibilità di sopravvivenza, talvolta anche di, è questo il significato di resilienza, che si affianca giustamente alla resistenza.
Cambiamo argomento, parliamo adesso di un appuntamento molto importante che si svolgerà il 22, il 24 e il 25 maggio, quando torna a Scandicci il Festival 72 ore di biodiversità, una grande manifestazione che tra l'altro ci ricorda che il 22 è la giornata internazionale della biodiversità, grande manifestazione organizzata da Rete Semi Rurali con il Comune di Scandicci, la Regione Toscana, la Fondazione CR, molti enti, associazioni, cittadini, 3 giorni di eventi diffusi tra orti, giardini, scuole, spazi pubblici dedicati alla biodiversità agricola e urbana, al cibo locale sostenibile e alla partecipazione attiva delle comunità. Direttore di Rete Semi Rurali Riccardo Bocci. Riccardo, buongiorno a te, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno agli ascoltatori.
È una grande occasione partecipativa, divulgativa, ma che ci serve anche a fare un po' il punto su queste vicende che in questo momento sono esposte a tempeste particolari, diciamo. Che ci racconti in questo momento storico così complesso e difficile?
Direi di sì, devo dire che siamo giunti alla 4ª edizione in un momento storico che non pensavamo di vivere, nel senso che come tutti si ricordano, qualche anno fa col Green Deal questi temi erano più all'ordine del giorno dell'agenda della politica, sia nazionale che europea. Oggi ce ne stiamo un po' dimenticando e quindi a maggior ragione questo evento diventa importante, perché vorrei sottolineare una cosa, nel senso che anche se la politica non ci ascolta e non è interessata a questi temi, la biodiversità deve diventare un tema civico. Ci ricorda la Costituzione, in cui noi abbiamo la difesa della biodiversità, che deve essere la Repubblica a difenderla, e la Repubblica siamo noi cittadini, non sono le regioni, non sono lo Stato. Quindi dobbiamo acquisire una nuova dinamica civica partecipativa che ha cura la biodiversità, e questo è il tema di cui noi vorremmo discutere in questo fine settimana.
Non c'è dubbio, in un'epoca in cui i trampiani acquistano delle automobili che sgassano nero per sottolineare la loro voglia di inquinare, ma anche le destre europee parlano di un ecologismo di maniera ideologico, questa è l'accusa che vi viene rivolta, cioè vista la catastrofe voi siete ideologici, però Riccardo, cioè che ammazzate la Volkswagen, diciamo, i posti di lavoro, cioè in realtà ci sarebbe anche un pensiero dietro la difficoltà di un passaggio a delle pratiche diverse, perché non è un passaggio semplice, questo ce lo dobbiamo dire.
Assolutamente sì, difatti noi da un po' di anni, anche nella nostra attività di disseminazione, incontri che facciamo con i cittadini, raccontiamo immaginare questa transizione di cui parliamo come una transizione buonista, no? Che avviene in maniera tranquilla, senza rimettere in discussione il nostro modello socio-economico, non è possibile. Quindi dobbiamo capire che alcune cose cambieranno, che per esempio non sarà più conveniente, non so, in futuro magari coltivare l'olivo irriguo nel Mediterraneo, no? Perché non abbiamo più acqua, però dobbiamo inventarci delle soluzioni alternative, dobbiamo costruire oggi.
Abbiamo messo Riccardo Bocci, c'è un buco nel collegamento, proviamo a ristabilirlo. Riccardo Bocci è il direttore di Rete Semi Rurali. Il 22 domani, poi il 24 e il 25 maggio nel fine settimana a Scandicci il Festival 72 ore di biodiversità, proprio per raccontare di quanto accade intorno alla biodiversità agricola e urbana, al cibo locale sostenibile e a come le comunità prendono parte a questi passaggi particolarmente complessi e urgenti che ci riguardano. Tra le altre cose, come dice Stefano Mancuso, chi rompe paga, chi ha rotto il clima deve pagare, invece c'è il malinteso che sul passaggio al green qualcuno vuole farci soldi, diciamo così, come sempre accade. Riccardo Bocci, questo per...
Ma difatti anche in agricoltura noi lo vediamo benissimo questa cosa, c'è una risposta alla crisi che è molto interna al modello stesso, no? Un po' greenwashing, dove la tecnologia viene evocata come il soggetto salvifico che risolverà tutti i problemi, senza capire che è il modello che dobbiamo mettere in crisi, dobbiamo ridiscuterlo. E noi non siamo da questo punto di vista, come dire, ideologici, però pretendiamo che ci sia questa discussione che riguarda tutti noi, perché poi noi mangiamo, consumiamo, ed è anche, come dire, ha un impatto sulla nostra salute. Questa è la cosa particolare del cibo, no?
Ma anche perché il modello
ambiente,
al di là delle nostre volontà di metterlo in crisi, il modello è già pesantemente in crisi. Questa è la cosa con cui fare i conti. Ci racconti brevemente che cosa accadrà in questi giorni? Poche suggestioni, perché il programma è enorme.
Sì, allora, vi invito a vederlo sul sito, ovviamente, dove tutti gli eventi sono pubblicizzati. Noi cominciamo, come dicevi, il giovedì 22, perché è la giornata mondiale della biodiversità e quindi ci sembrava importante ricordare questa cosa che viene pochissimo festeggiata in Italia. E abbiamo soprattutto qui, vorrei sottolineare, un evento al cinema che facciamo con altre organizzazioni come Diafal, la rete dei microfarmers, sul tema suolo e società al cinema Cabiria. Quindi questo sarà un evento del giovedì sera, e poi sabato e domenica avremo al Castello dell'Acciaiolo avremo il mercato con una sessantina di banchi, e dentro quello spazio una serie di laboratori e incontri, di cui vorrei sottolinearne soprattutto uno, che è la domenica alle 11, in cui insieme al comune di Scandicci, di Firenze, di Lastrassigna e Signa presenteremo al pubblico la nascita del distretto biologico tra questi territori. È un momento importante perché siamo riusciti a mettere d'accordo questi comuni, è un processo avviato da ormai qualche mese che vorremmo riuscire a portare a compimento entro l'anno, che secondo me ha delle potenzialità per cambiare il territorio fiorentino dentro cui siamo.
È molto bello e importante, anche perché ci aiuta a fare poi il punto, al di là delle grandi questioni globali, sullo stato di salute sui nostri territori, di queste vicende. Sostenete queste iniziative, perché tra l'altro, come dire, fare il biologico è difficile, è costoso, è burocratico, è tutta una serie di cose che va invogliato il più possibile, perché altrimenti, se pensiamo che siano sempre gli altri a dover fare le cose, però non si arriva mai a niente. Per cui non perdetevi questa 72 ore di biodiversità a Scandicci domani e poi nel fine settimana, sabato e domenica, il 24 e il 25, con la rete Semi Rurali e tantissimi altri soggetti istituzionali e non, organizzazioni e cittadini. Riccardo Bocci, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie Raffaele, buona giornata.
Man's chambermaid, I've seen where his hallowed head is laid. I revere the places he has stayed and clean crumbs from his typewriter. He is good to me, there's nothing he doesn't see, and he knows where I'd like to be, but it doesn't matter. On my day off, I haunt the docks, keep to myself, I go for walks, I just make sure the lock still locks as my ship is coming in. My mind and hands, they are my trade, I finger sentences he's made, I follow every curving of his brain. He never leaves anything out that's real. I took nothing he would miss. Only once I stole a kiss. I used to pretend that I was queen, but over time I quit that scene. Cost too much to even dream in that direction. I long for pleasure and release. Oh, how I wish the din would cease. I could do with some protection.
Manca un minuto alle 9.30, è mercoledì 21 maggio 2025, questa è Controradio, restate con noi perché tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network, subito dopo imperdibile Mirko Roppolo e poi Benedetto Ferrara, l'informazione regionale torna alle 12.45. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I revere the places he has played and clean the crumbs from his typewriter. He often gives me sage advice when I dream of him at night. He slips his pen into my hand and says, don't forget to write. And hold you close.